scelta che non può rifiutare.
I'll be back.
Io sono tuo padre.
Ciao a tutti, benvenuti su Zapping. Io sono Edoardo e qui con me c'è Matilde.
Ciao a tutti.
E anche Luca dietro dall'altra parte che fa regista. E oggi è venerdì e quindi parliamo di Ruby, che non diciamo non basta le cine calde, e oggi parliamo di indie. E per iniziare, prima diciamo i contatti, cioè potete parlarci su, cioè potete seguirci su Instagram, ondequadre trattino basso polito, oppure mandare una mail a ondequadre@polito.it o zapping@gmail.com. Quindi il tema è i film che sono appunto non di Hollywood, non fatti con budget esorbitanti. E la prima parte è dedicata alla trilogia Before, che sono tre film che sono usciti nel 1995, 2004 e 2013. E la regia è di Richard Linklater e con Ethan Hawke, Julie Delpy e altre persone, altri attori. Allora, questi film sono una trilogia appunto che raccontano tutti insieme una storia d'amore, se si può chiamare, in cui all'inizio almeno, in cui due ragazzi si incontrano per caso su un treno e decidono di passare la notte insieme a girare per Vienna, e parlano un sacco, sono, diciamo, stanno in una relazione, si promettono di ritrovarsi 6 mesi dopo, cosa che non succede.
Spoiler! Sì. Allerta spoiler!
Non dovevi dirlo.
Comunque, per rassicurare i romanticoni che ci stanno ascoltando, c'è una motivazione la quale non si vedono, e state tranquilli, perché okay, andrà bene.
Esatto.
Puoi continuare.
Però ti rincontrano tranquilli nel film successivo, che è Prima del tramonto, in cui casualmente, ma non troppo casualmente, non dico perché per non fare spoiler, appunto si incontrano e però passano la giornata insieme, infatti si chiama Prima del tramonto. E poi c'è un terzo film in cui sono di nuovo insieme, che è Before Midnight. Posso dire che è ambientato in Grecia quest'ultimo, così comunque gli spoiler ne ho fatti pochissimi, secondo me però sono bellissimi film.
Yes, tra l'altro sono tutti e tre usciti a distanza di 9 anni l'uno dall'altro, quindi precisione proprio da chirurgo, si dice, non so, però mi piace.
Io penso di dover aspettare 9 anni più successivo.
Esatto, meno male che sono nata dopo. Guarda, ringrazio di essere nata dopo, che erano già usciti tutti quanti praticamente. E no, volevo dire che Ethan Hawke, che sarebbe il protagonista maschile, ha rivelato che ci potrebbe essere un ipotetico quarto film che non seguirà la stessa cadenza di uscita di questi 9 anni canonici dei 3 precedenti, e quindi probabilmente non uscirà nel 2022, ovvero quest'anno. Però questo non esclude che non potrebbe uscire, perché ne so, il prossimo anno, tra 2 anni, quindi noi fan aspettiamo con ansia. E un'altra curiosità, sì, spieghiamo, grazie regia, spiegavo che anche 9 anni sono passati tra un film e l'altro, nel senso nella storia del film, quindi nel film proprio passano 9 anni da una vicenda all'altra dei vari film. E un'altra curiosità invece molto più per me romantica e per Edoardo molto brutta e triste, ovvero che la trama di Prima dell'alba, ovvero il primo film, è ispirata a un fatto realmente accaduto. Quindi nel 1989 il regista Richard Linklater, spero si pronunci così, ancora agli esordi della sua professione, quindi da giovincello diciamo, incontrò questa ragazza, Emily Rapport, spero che si pronunci così,
esatto,
in un negozio di giocattoli nel quale era entrato per ripararsi dalla pioggia. Si incontrano, iniziano subito a conversare, trascorrono questo diverso tempo insieme a passeggiare tra le strade della città fino a notte fonda, appunto, come, non è uno spoiler, però come succede nel film, come già abbiamo detto. E pare che appunto lui abbia promesso a lei che avrebbe girato un film su questa insolita giornata insieme, E la cosa triste, che secondo me invece la trasforma in molto più romantica, è che la donna poi purtroppo morì in un incidente motociclistico prima dell'uscita del film. E questo è il fatto che lui abbia continuato a fare film su questa storia, l'abbia comunque continuato a far vivere nella sua storia, nei suoi film, secondo me è romantico.
Sì, un po' in effetti può anche essere visto come romantico. Comunque ora, prossima canzone, che è dei The Doors, Spy.
Tratta da questo film.
Tratta da questo film.
I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I'm a spy.
E questi erano i The Doors con The Spy, e voi siete sempre su Zapping, ma continuiamo con la nostra rubrica film indie che vi consigliamo. Adesso, non so come mi è uscito questo adesso, vi parliamo di The Dreamers, quindi ci spostiamo in Francia. In realtà siamo sempre stati in Francia, perché anche quello prima era francese. Comunque, allora, rimaniamo in Francia, ma con un regista italiano, perché abbiamo Bernardo Bertolucci, famoso per
quello
scandalo.
Di Brian, quello di Brian non era francese, era americano.
Era francese.
Ma no.
Ovvio che era francese, regista francese, attori francesi, tutto francese.
No, no, vabbè, ok. Ok, sì, mi fido, anche se non sono sicuro di questa cosa, mi sembrava fosse americano. Comunque.
Vabbè, scusate, sbaglio io. È americano, però okay. Abbiamo due protagonisti francesi. Questo è vero, però.
Sì, questo sì.
Perché lei è francese, quindi non ho sbagliato del tutto. Comunque, allora, adesso siamo in Francia. Parliamo di The Dreamers, con regia di Bernardo Bertolucci, uscito nel 2003. Parla di questo Matthew, che è interpretato da Michael Pitt, che è uno studente americano che decide di passare un periodo di tempo a Parigi, sai, quel periodo di studio per imparare il francese, così. Sotto, cioè in sottofondo, c'è la Rivoluzione Francese. Siamo quindi nel maggio del 68, in Francia, bellissimo, e presso la Cinecoteca Nazionale, cinema praticamente, incontra questi due fratelli. No, la Rivoluzione Francese. Vabbè, la Rivoluzione Giovanile, si capisce, siamo nella Rivoluzione Giovanile in Francia, nel 68. Non volevo dire proprio Rivoluzione Francese, cioè, si capisce. No.
Qualcosa non torna. Comunque vai.
No, era la rivoluzione, va bene, siamo chiari, la rivoluzione dei giovani nel 68 in Francia, maggio del 68 in Francia, dei giovani. E quindi questo ragazzo, Matthew, americano, incontra questi due fratelli gemelli molto strani, molto francesi, sopra le righe, un po' estrosi, così. Isabel e Theo, e quindi ci sono queste avventure molto intellettuali anche, perché abbiamo dei riferimenti al cinema stupendi, secondo me, con anche delle scene prese da film in bianco e nero stupendi, artistici.
Comunque direi che secondo me è un film molto interessante, insomma, mi piacciono questo tipo di film qua. Sì, è aggiudicato il Golden Globe per la miglior fotografia e hanno, cioè, c'è stata una curiosità questa, che hanno, cioè, i protagonisti hanno votato per una campagna pubblicitaria di Armani. È una curiosità. È stato il debutto cinematografico di Eva Green, questo film.
Stupenda, posso dirlo? Lei è veramente una delle attrici più belle del mondo del cinema, secondo me. Stupenda. Con la parentesi, scusate.
È un commento che forse dovrei fare io. Comunque, prossima canzone, un Love Love degli Spur. Ciao a tutti, bentornati. Questa era Funnel of Love degli Skull. Ora abbiamo un altro film che è Solo gli amanti sopravvivono, del 2013, regia di Jim Jarmusch, con Tom Hiddleston, che cavolo, famoso, Tilda Swinton, Mia Wasikowska e altre.
Stoppo perché, scusa se ti interrompo, ma Mia Wasikowska l'abbiamo già vista in Wonderland, tra l'altro.
Sì, comunque lei. Questi sono attori molto famosi, insomma, non un po' sconosciuti come gli altri, ma molto, molto famosi. È vero, l'abbiamo già vista in Alice in Wonderland. Comunque, americano, paesi, sì, e Loki, Tom Hiddleston.
Sì, riferimento alla Marvel, un saluto al mondo Marvel, perché Tom Hiddleston è anche Loki.
Giustamente. Ed è del americano, film appunto di Hollywood, cioè di americano, e parla di una storia un po' non comune, perché ci sono, credo che si chiamano Adamo ed Eva, e sono due vampiri, che però non sono dei vampiri come tutti gli altri, ma sono anticonformisti rispetto alla normalità dei vampiri, hanno i gusti raffinati e non uccidono le persone per succhiare il sangue, ma diciamo si mettono d'accordo con dei medici che gli forniscono sangue per sopravvivere. E decidono, vivono in un sacco di città diverse, perché i vampiri vivono all'infinito, cioè in un sacco di anni, e sono immortali, e appunto girano il mondo. Poi decidono di vivere in due città diverse per un po' di tempo, poi si ricongiungono e vedono, cioè tipo la moglie si rende conto che lui è un po' triste, depresso, diciamo, cercano di suicidare, cioè non cercano, però arrivato così vicino alla depressione da pensare di suicidarsi con un proiettile di legno, perché i vampiri possono uccidersi col legno. E niente, quindi questo è il film, poi succederanno altre cose.
Sì, anche perché i protagonisti sono Adamo ed Eva, e all'inizio il regista si era ispirato all'opera di Mark Twain, che è The Diaries of Adam and Eve, per i nomi dei protagonisti, quindi abbiamo questa sorta di parallelismo Adamo ed Eva vampiri, molto interessante. E sì, è stato poi presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2013, e il compositore Joseph Van Wissem ha vinto il premio appunto della miglior colonna sonora al Festival di Cannes. E poi abbiamo, confermando il fatto che fosse un film indie, abbiamo Jim Jarmusch, ha dichiarato che trovare i fondi per la produzione di un film della storia insolita, lontana dalle aspettative del pubblico, è stato molto difficile. E abbiamo parlato di questa storia un po' strana, di questi vampiri un po' anticonformisti.
Sì, esatto. Sicuro, per fare un film della Marvel danno più soldi, perché sanno che ci vanno 10 milioni di persone, cioè milioni e milioni di persone a vedere rispetto a questo. E comunque ora arriviamo alla conclusione della puntata, e prima di concludere vi ricordiamo quando sentirci, cioè di mercoledì e venerdì dalle 13.20 alle 13.40 e dalle 20.50 alle 21.10 su www.ondequadre.polito.it oppure su Spotify come Polito Onde Quadre. E adesso vi salutiamo e vi auguriamo un buon weekend. Ciao a tutti.
Un'offerta che non può rifiutare. I'll be back. Io sono tuo padre.